Questo è un podcast Rai Radio 3.
C'è la gente che muore di fame ancora. E qua buttiamo via il pane, ma abbiamo sbagliato il modo di vivere. Perché è chi che vive bene e chi che fa fatica a arrivare in fondo al mese. Ancora questo esiste, dovrebbe già essere sorpassato.
Vedi, la difficoltà è parlare di Genova senza poi inevitabilmente finire a raccontare la tragedia di Genova. E questa è una cosa che io mi auguro riusciamo a liberarcene il prima possibile, riusciamo a superarla il prima possibile. Genova è stata invece l'inizio di una cosa straordinaria. Si è interrotta, ma la riprenderemo.
Che posso dirti? Non sono molto riuscito a parlarne di questa vicenda dopo, negli anni.
Genova.
Non sei abituato a vedere la tua città presidiata dalle milizie e ti chiedi perché? Non si capiva perché un evento così importante, di portata mondiale, doveva invece trasformarsi in una situazione di pericolo così a pelle, si percepiva a pelle.
Per me c'è un pre-G8, un post-G8, non so come dire, a livello proprio non tanto professionale ma a livello emotivo.
Diciamo che Genova mi ha rovinato la vita. Ma la mia vita interiore, non la mia carriera.
Io ricordo la frase che disse questo direttore del carcere: a Genova sono stati buoni con i cattivi e cattivi con i buoni.
Genova.
Noi ci siamo sentiti offesi dalle rotture fatte dai Black Bloc, ci siamo stati sentiti offesi dalla morte di Giuliani, ci siamo sentiti offesi dalla Diaz e da Bolzanetto.
Genova.
Tutti erano convinti che si potesse cambiare il mondo.
È chiaro che se si vuole superare questo dramma, il dramma e queste ferite che sono rimaste impresse nel paese dai fatti del G8 di Genova del 2001, l'unica strada praticabile è quella della ricostruzione della verità. La verità vera. Ma è, quindi per questo è una strada impraticabile.
Genova.
L'autobiografia della nostra nazione, dal dopoguerra ad oggi, è costellata di episodi inquietanti, storie difficili, complicate, storie con tanti punti lasciati in sospeso che hanno avuto delle conseguenze sull'identità del nostro paese e su tutti noi che ci viviamo. Uno dei fatti dai confini più oscuri del nostro recente passato è avvenuto in 3 giorni di 20 anni fa, il 19, 20 e 21 luglio del 2001. E in una città, Genova.
Il G8 di Genova ha determinato quello che è avvenuto dopo? Ha influenzato il nostro presente? E se sì, come lo ha fatto? Chi eravamo allora? E perché siamo diventati quello che siamo oggi? Quei giorni sono stati uno spartiacque? Queste sono le domande che ci siamo posti prima di partire.
E siamo andati a cercare le risposte in un campione di persone che con ruoli diversi sono stati protagonisti di quei giorni. A tutti abbiamo fatto le stesse domande, partendo dal presupposto che dopo 20 anni, più che ribadire la propria ragione, sia necessario lanciare un sassolino per un'idea di futuro.
Io sono Daria Corrias.
Io sono Mauro Pescio.
E questo è Genova per tutti, un podcast di Rai Radio 3. Partiamo da una città, da chi la governa e da chi la vive.
Io sono Lorella Pintuso, attualmente ho 62 anni, durante il periodo del G8 ne avevo 20 di meno, quindi 42 anni. Sono sposata, ho 2 figli, sono nata a Genova, vivo a Genova e ho diviso con questa città dolori e gioie fin dalla nascita.
Lorella è una cittadina di Genova, impiegata all'INAIL, l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. Lorella da sempre scrive un diario in cui annota tutti i fatti salienti della sua vita. Tra il 7 luglio e l'11 settembre 2001 ha scritto un diario che ha intitolato «Quei tristi giorni» e che successivamente ha consegnato all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
Nel suo diario, Lorella racconta in maniera esemplare cosa ha significato il G8 di Genova per chi a Genova non è arrivato solo in quei giorni, ma ci ha vissuto per tutta la vita.
14 luglio 2001. I lavori sono quasi ultimati e stasera ho deciso che avrei fatto vedere a Giuliano come la nostra città si è trasformata. Io molte cose le avevo viste strada facendo, andando e tornando dal lavoro ogni giorno. Piazza De Ferrari, ad esempio, me l'ha fatta vedere Marina proprio ieri, durante la pausa pranzo. Sono rimasta davvero entusiasta. Non mi aspettavo che la piazza e la fontana potessero diventare tanto belle. Hanno rifatto la pavimentazione completamente. Hanno collocato un centinaio di palme, dall'acquario fino al Cineplex, e alla base di ogni palma hanno messo panchine di legno. Peccato che forse siano troppo vicine l'una all'altra. Ce n'è una anche davanti al galeone e sembra quasi che la palma entri completamente negli occhi della statua di Nettuno che si trova a poppa. Palazzo San Giorgio, lungo via San Lorenzo, è un vero spettacolo. Ora che è diventata un'isola pedonale abbiamo potuto finalmente ammirarne le incredibili bellezze, fra cui spicca il Duomo di San Lorenzo. Era ora che qualcuno avesse un'idea simile. Palazzi d'epoca, terrazzi e balconi, statue, ma anche deliziosi negozi. Io non li avevo mai notati prima, pur passandoci davanti da quasi 20 anni. Così questa storica via è stata restituita ai genovesi e non solo.
Siamo partiti dal racconto di una città. E una città è di chi la vive, come Lorella, ma è anche di chi l'amministra.
Mi chiamo Giuseppe Pericu e nel 2001 ero sindaco della città di Genova. Sono stato eletto nell'autunno del 97 e ho fatto il sindaco per 10 anni fino al 2007. Di fatto, è un'esperienza molto coinvolgente, molto complicata. Dei 3 mestieri che ho fatto nella mia vita, cioè insegnare all'università, fare l'avvocato, quello del sindaco è il mestiere più difficile, più complicato.
Giuseppe Pericu è stato un sindaco molto amato in città ed era lui il primo cittadino in quel luglio del 2001. Ma come ci ha raccontato quando ci ha accolto nella sua bella casa, il progetto di destinare il G8 alla sua città aveva radici profonde.
La cosa risale a 2 anni prima, mi sembra di ricordare, forse 3 anni prima addirittura. È il governo D'Alema che in realtà ha la competenza di organizzare il G8. Noi come città, un po' come tutte le città di una certa dimensione, sono molto desiderose di eventi internazionali e sicuramente il governo sapeva che Genova avrebbe ospitato volentieri una manifestazione internazionale. In quel momento era molto viva l'immagine del G8 napoletano, precedente G8 dove c'era stato un grande successo per la stessa città. Un momento di rinascita.
Giuseppe Pericu, in questo caso, non si riferisce al G8, ma al G7 di Napoli del 1994, che a guardare oggi i protagonisti, Clinton, Yeltsin, Helmut Kohl, sembra un'era geologica fa. Quell'appuntamento era stato un'occasione di enorme rilancio per Napoli.
C'è da dire che effettivamente Napoli si è presentata al vertice del G7 bella, più bella che mai, con una gente calorosa, piacevole e simpatica. Non sono mancati i bagni di folla. Nelle immagini che vedremo tra qualche istante c'è il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che, come potete ben vedere, è circondato dalla gente e a un certo punto fa una cosa che tutti quanti normalmente fanno, ma che è fatto dal presidente degli Stati Uniti, insomma, assume tutto un altro valore. Va a comprare un panino, cerca anche di pagare con il dollaro, tutto sommato è anche una moneta abbastanza pesante, ovviamente il gestore rifiuta. Ecco, insomma, questo è anche il vertice dei G7, un vertice molto particolare, molto importante, dicevamo.
Genova in quel momento è una città che si era molto marginalizzata. Noi siamo una città con una forte connotazione post-industriale. Abbiamo perso dagli anni 80 ai 2000 circa 200.000 persone di abitanti, ma perché dovute alla riconversione dei sistemi produttivi. E quindi la G8 poteva essere un'occasione per far meglio conoscere Genova nel mondo e poter occasione per un rilancio economico diverso verso più verso il turismo che piuttosto verso le manifatture industriali. E quindi la notizia fu da noi molto ben accolta, ovviamente, e si cominciò a lavorare in previsione di un G8 tipo Napoli, direi molto salottiero.
Venezia 87, Napoli 94, e nel 2001 dove si terrà tra due anni il vertice dei sette grandi, anzi ormai degli otto grandi, perché il G7 si è trasformato in G8 con l'allargamento alla Russia. Secondo il presidente del Consiglio D'Alema, che tre giorni fa era lì, una sede ideale, si direbbe anche ottimale, potrebbe essere Genova. Sentiamo con il sindaco di Genova, Giuseppe Pericu. Buonasera sindaco.
Buonasera.
Se questa è una prospettiva che vi allieta soltanto o se vi mette anche un po' di preoccupazione, perché quell'evento è forse dopo il giubileo il più importante che possa riguardare un'amministrazione, una città, una cittadinanza.
Sicuramente ci allieta, ma come dice lei giustamente dà anche un po' d'apprensione per poter essere preparati a un evento di così grande importanza.
Infatti c'era stata proposta la possibilità di ospitare il G8 proprio perché sarebbero stati investiti per lavori pubblici tantissimi soldi che prima nessuno aveva mai pensato di investire a Genova e di conseguenza dare un altro volto alla città.
Noi in quell'epoca aprimmo qualcosa come 100 cantieri. Questo periodo di preparazione fu un periodo di preparazione lungo. Per me finì grosso modo tutti i lavori li concludemmo a giugno del 2001.
Giuseppe Pericu, nel nostro incontro, ha sottolineato un altro dettaglio non secondario di quel periodo di preparazione.
Fu un periodo molto creativo dal punto di vista culturale e determinò un ambiente, diciamo, un clima cittadino molto buono, molto positivo. Cioè la collettività genovese si sentì in qualche modo coinvolta nel raggiungimento di un obiettivo che si presentava non facile, che si presentava anche però ricco di valori culturali forti.
La città, oltre a prepararsi ad accogliere gli otto uomini più potenti del mondo e le loro delegazioni, deve occuparsi anche di organizzare l'accoglienza dei manifestanti provenienti da tutto il mondo.
Avevamo anche delle forti pressioni su di noi da parte del movimento No Global, che era un'entità non ben definita, a più aspetti. Un'entità non ben definita di avere la possibilità di manifestare. Personalmente, ma anche il comune nella maggioranza che io esprimevo, noi siamo sempre stati assolutamente favorevoli a che si svolgessero le manifestazioni. Cioè, non eravamo preoccupati che le manifestazioni potessero dare origine a disordini, ma se davano origine, se non a disordini, a dei disagi, perché una manifestazione sicuramente dà origine a dei disagi, ci sembrava che il momento storico così importante del G8 meritasse di dover sopportare dei disagi per dar vita alla possibilità di manifestazione a tutti quelli che avevano da manifestare.
Prendiamo spunto dalle parole del sindaco e per qualche minuto sospendiamo il racconto dell'avvicinamento a quei giorni per fare un approfondimento sul mondo No Global.
Le forze in campo rappresentano due visioni contrapposte del mondo.
La visione del movimento No Global, che in realtà contestava i percorsi della globalizzazione, con particolare riguardo all'incidenza negativa nel continente africano e lo sfruttamento di risorse o quant'altro. E la visione espressa invece dai governi portatori, diciamo tutti, di una concezione sostanzialmente liberale dei sistemi economici, che ritenevano che la globalizzazione era un fenomeno che dovesse essere, se non favorito, certo favorito nel senso che portava e diffondeva ricchezza. In quel momento era centrale l'attenzione sull'Africa, sulle nazioni più povere, perché sembrava che l'effetto perverso della globalizzazione fosse l'impedimento a una vita buona delle aree depresse del mondo. c'era il tema dell'AIDS che veniva fuori, se ne parlava tantissimo in quel momento, ed era privo di cura.
Per entrare davvero in questa storia è necessario presentare alcuni nuovi protagonisti.
Nel 2001 io, Nichi Vendola, deputato di Rifondazione Comunista, vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, avevo 43 anni. Non li avevo ancora fatti in quei giorni del luglio del 2001.
Mi chiamo Lavinia Botto e io nel 2001 ero già avvocato, avevo 31 anni e facevo parte di un'associazione giuristi democratici, piccolo gruppo di avvocati genovesi, eravamo davvero pochi, molto convinti e coinvolti, io per prima, che la professione potesse essere anche una modalità per comunque discutere o affrontare problemi sociali e politici.
Io sono Marco Bersani, nel 2001 avevo 41 anni, allora ero, diciamo, come professione lavoravo nei servizi sociali di un comune del nord Italia e come attività sociale avevamo appena fondato l'associazione Attacchi Italia.
Io sono Giorgio Cappozzo, nel 2001 avevo 28 anni. 27 anzi, ero giornalista e andai a Genova con l'intenzione di documentare, di filmare quello che sarebbe accaduto.
Io mi chiamo Federico Mello, sono nato a Lecce e a 20 anni sono andato a Bologna a studiare. A 23 anni ero a Genova, ero allo Stadio Carlini e facevo parte di un informalissimo ufficio stampa dello Stadio Carlini, diciamo, ecco.
Mi chiamo Arnaldo Cestaro, sono nato l'11 del 5 del 1939, in fascia data ancora del fascismo. Mia madre non aveva i miliardi, ma è riuscita a comprare 8 bambini, 6 maschi e 2 femmine. Io faccio il rottamaio, ho il camion, prendo il ferro vecchio e lo porto nei magazzini e pagano. Ho fatto le scuole alte perché ero al primo piano. Ho fatto la quinta elementare, ma sono sempre stato in mezzo a delle battaglie, lotte.
Attraverso le loro voci entriamo dentro quell'universo che qualcuno ha definito rizomatico, il movimento No Global.
A Genova arrivo una settimana prima con una videocamera, appartenevo un po' a quel la serbatoio, alle risorse di Indymedia che in quei mesi costituisce anche una prima forma neanche troppo embrionale, neanche troppo azzardata, in realtà era molto ben organizzata, di comunicazione social, digitale, dal basso.
Si stava scatenando nel mondo uno tsunami di pensieri, di controcultura, di organizzazioni della società civile che mettevano in discussione gli assetti politici, economici di una globalizzazione costruita tutta dal lato del mercato. Integrare il mondo dal lato del denaro e delle merci, disintegrare il mondo dal lato dei diritti delle persone, dei diritti dei popoli.
È Nichi Vendola a spiegarci perché Genova rappresentava per il movimento un momento davvero speciale.
Giungeva in Italia, nel luogo in cui le culture politiche che ancora resistevano, le culture politiche figlie dell'universalismo, di quello comunista e di quello cattolico, consentivano al movimento No Global di diventare qualcosa di non soltanto legato alle battaglie per Issus e a movimenti diciamo molto elitari, ma a Genova incontravano un popolo. Ed era un popolo che andava, diciamo, dai centri sociali alle suore, a una costellazione di protagonisti sociali che era veramente straordinaria ed era una dimensione di festa, di popolo con tutte le generazioni che si sono incrociate in quei giorni.
E quello era un momento in cui tutti erano disposti a lavorare con tutti, ok? E quindi davvero nel movimento si andava da le ACLI, le ARCI, i centri sociali, i radicali in senso, come dire, politico, non il partito radicale, ma chi esprimeva istanze radicali, i centri sociali ovviamente, le suore, ATTAC che chiedeva la Tobin Tax, cioè c'era questa dimensione, si diceva rizomatica, no? Comunque che somigliava a internet, di apertura.
E un afflusso così eterogeneo di persone aveva bisogno di un coordinamento estremamente capillare.
Allora, Genova, essendo il portavoce di Attacchi Italia, quando si è creato il consiglio dei portavoce del Genova Social Forum, io ne facevo parte, quindi eravamo in 13, poi diciamo il portavoce di tutti era Vittorio Agnoletto, e sostanzialmente ci occupavamo di tutto quello che era necessario perché le giornate fossero come le avevamo immaginate e pensate.
A Genova si vede, come posso dire, il potenziale maggioritario di questa contestazione nei confronti del potere. È questo che fa paura di Genova. La predisposizione di questo paese ad accogliere vecchie e nuove generazioni che si incrociavano nel bisogno di una nuova narrazione, quella che chiedeva una svolta rispetto alla democrazia degli oligopoli, alla democrazia, diciamo, che prevede che una porzione della società abbia una vita ipotecata dalla mala sorte sociale, diciamo. Ecco, Genova era veramente, non solo a livello italiano, io credo a livello mondiale, poteva essere un punto di svolta.
Quindi questa era l'incredibile bellezza e quindi io ero incredulo in qualche modo, no? Che ci fosse questa dimensione totale di apertura, di riconoscersi, di trovarsi, di andare d'accordo.
Il mondo no global, o meglio altermondialista, ci tengo a questa cosa perché noi pensavamo a un'alternativa di società che valesse per tutto il pianeta. E non eravamo solo in difesa, cioè c'è la globalizzazione, allora noi diciamo che siamo no global. Noi avevamo una visione di un'altra società e quindi altermondialista vuol dire proprio quella cosa. E il mondo altermondialista era un insieme variegato e articolato di esperienze, esigenze, analisi, bisogni, persone. La cosa veramente interessante di quel processo, di quel percorso, a mio modo di vedere, è che per la prima volta dopo decenni le persone si sono messe insieme indipendentemente dalla storia di ciascuno per decidere che cosa fare insieme da quel momento in avanti. La seconda cosa fondamentale è che secondo me quel movimento aveva capito che non c'è una gerarchia delle contraddizioni e delle lotte, cioè ogni esperienza, ogni vertenza, ma anche ogni pratica, cioè chi faceva delle cose concrete e suggeriva un altro modo di vivere la società, erano un modo da una parte per far emergere le contraddizioni di questo modello sociale economico e dall'altra di suggerire o dare una suggestione di che cosa avrebbe potuto essere quell'altro mondo possibile che dicevamo.
E a questo proposito, Marco Bersani si spinge ad un'affermazione che ci fa capire ancora meglio la dimensione del movimento.
Io ho sempre definito il movimento altermondialista come assolutamente maggioritario nei contenuti. Cioè, se noi avessimo fatto dei referendum dicendo alle persone su questo tema pensi così o pensi così, il consenso sarebbe stato assolutamente maggioritario.
E non è difficile credergli se pensiamo che dalla parte opposta della barricata gli 8 cosiddetti grandi della terra ragionavano e prendevano decisioni che, come ci racconta Niki Vendola, avrebbero avuto delle ricadute su tutto il pianeta.
Ma intanto l'idea che un gruppo di persone, che delle ristrette elite, delle oligarchie, nel Fondo Monetario Internazionale o nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o nei vari G7, G8, G20, potessero decidere delle sorti del mondo, potessero decidere, per esempio, la cosa più insopportabile, che è sacro il principio della libera circolazione delle merci e dei capitali, ma è proibita la libera circolazione degli esseri umani, no? Già la rottura di questo cattivo buonsenso, di questo osceno buonsenso, che ha reso l'Occidente un luogo più arretrato rispetto alle società classiche. Noi abbiamo visto un arretramento su questo punto, diciamo, sui fondamenti della civiltà. Questo movimento coglieva che cosa? La radicalità delle contraddizioni del mondo nostro. Quel movimento aveva chiaro questo e chiedeva, diciamo, un'inversione di rotta, che era, diciamo, l'inveramento delle promesse della democrazia.
La differenza fra il ricco e il povero, che ho cominciato a capire le differenze, mi ha sviluppato nella mia persona le differenze del mondo. Tu hai 5 e lui muore di fame. Vedevo sto vario cosa che non era giusta. Ho scoperto il capitalismo, l'imperialismo e le guerre che fanno contro il popolo per mantenere stato quo della sua ricchezza. E questo è un grande danno morale e civile per un mondo che si chiama democratico.
Da una parte 8 uomini, che rappresentano un modello di sviluppo secondo loro ineluttabile e necessario. Dall'altra, un movimento che denuncia quel modello come un sistema sbagliato.
La partita che si sta preparando a Genova si giocherà su queste posizioni. Entrambi gli schieramenti sono in una fase embrionale, sanno da che parte stare, ma non sanno ancora verso dove porteranno le direzioni che hanno scelto. Intanto, la città è quasi pronta. I cantieri stanno chiudendo e tra entusiasmi e aspettative si prepara per quello che sta per succedere.
Genova.
Genova per tutti è un podcast di Rai Radio 3 scritto e realizzato da Mauro Pescio e Daria Corrias. Supervisione e ricerche d'archivio Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Musiche Pino Zingarelli. Tecnici di sala Andrea Lucchetti e Fiore Liborio. Tecnici del suono Massimo Lamioni e Alfredo Morana. Si ringrazia l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma.
Questo è un podcast Rai Radio 3.